Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi abbiamo la memoria di Sant'Antonio da Padova e ci riporta alle origini di tutto il movimento di Francesco. In questa Eucaristia chiediamo anche la luce dello Spirito di Dio. Chiediamo che ci prevenga in questi giorni di ritiro.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo quinto, versetti 19-23. Gesù riprese a parlare e disse loro: in verità io vi dico, il figlio da se stesso non può fare nulla se non ciò che vede fare dal padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa allo stesso modo. Il padre, infatti, ama il figlio e gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il Padre, infatti, non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato.
Parola del Signore.
Abbiamo già visto il capitolo terzo, col dialogo con Nicodemo, ma anche con le riflessioni agganciate a questo dialogo. Sono i testi più profondi. Dio ha tanto amato il mondo, eccetera. E anche successivamente, nella conclusione della testimonianza del Battista, e poi al capitolo quarto, e qui adesso anche in questa nuova sezione, il capitolo quinto, vediamo cioè la caratteristica principale, direi, del Vangelo di Giovanni, cioè dei testi che sono concentrati sull'identità di Gesù, sulla cristologia, che è il centro di tutti questi discorsi, e troviamo già il capitolo quinto, lo si può anche vedere già dai versetti che leggiamo oggi, come diciamo la prima pagina di uno sviluppo che troviamo anche più avanti, fino al capitolo 11 compreso, per comprendere cioè tutti i capitoli successivi. Molto, è molto importante queste parole del capitolo quinto. Secondo molti esegeti, questo è un livello più alto, uno sviluppo successivo del Vangelo. E questo forse è anche il modo, come molti ritengono, che spiega, per esempio, e con questo finisco la mia introduzione, al versetto 10 che abbiamo già meditato, versetto 10 di questo capitolo, dicevano dunque i giudei, è un esempio, non è l'unico punto, il significato diverso della parola giudei, ciò che noi traduciamo giudei, insomma, iudei in greco, l'uso diverso che è evidente qui e in molti altri testi, lo si può spiegare molto probabilmente con diverse edizioni successive del Vangelo, che ha avuto uno sviluppo molto importante. Giudei qui sono chiaramente le autorità, non sono gli ebrei. Bisognerebbe spiegare però perché sono chiamati giudei queste autorità, che prima sono chiamati invece farisei o sommi sacerdoti. Abbiamo visto questo. Questo sarebbe uno strato precedente, qui invece riflette una situazione successiva. Comunque questo è anche per spiegare la caratteristica del Vangelo di Giovanni. Vediamo oggi tutta questa parte che non concludiamo oggi, dal versetto 19, comincia la vera risposta alla questione, che è anche un'accusa, diciamo, è un punto interrogativo, è anche un'accusa del versetto 19. Versetto 19, tutti fai, è detto in modo indiretto qui, è detto dalle parole dell'Evangelista, tutti fai uguale a Dio. Chiamando Dio Padre in questo modo, evidentemente si deve intendere che è percepito in modo speciale, chiami Dio Padre, ti metti alla pari con Dio. È chiaro che in questo contesto, in questo brano, il centro è il versetto 17, da lì è appeso l'accusa, perché dal momento che Dio opera anche di sabato, cioè Gesù giustifica il suo miracolo in un modo singolare, straordinario, dicendo ma io non infrango il sabato, o meglio, io infrango il sabato come lo infrange Dio. Da un lato Dio di sabato riposa, c'è scritto nella Genesi, ma dall'altro la creazione per sussistere ha bisogno sempre, perché questa è concepita così la creazione, è sempre sorretta dalla volontà di Dio. Se Dio non avesse, per così dire, si distraesse dalla sua opera di creazione continua, la creazione svanirebbe nel nulla, se questa è l'idea che c'è, chiaramente in questa teologia già antica. Dio in questo senso continua a operare anche di sabato, e io faccio la stessa cosa, cioè io non faccio una cosa mia diversa, io faccio quello che sta facendo Dio in questo momento. Naturalmente da qui dipende l'accusa, ti metti alla pari con Dio, e poi la risposta molto importante che oggi cominciamo a vedere e che si potrebbe intitolare, bisognerebbe almeno, poi vedremo arrivare al versetto 30, intitolare i due poteri che il Padre ha donato a Gesù. E questi lo vediamo già nel testo di oggi. Noterei, per finire la mia introduzione, come il versetto 19 forma un'inclusione precisa col versetto 30. Il figlio non può fare niente da sé, questa è la tesi, diciamo, generale, ma dentro ci sono delle cose molto importanti. La risposta generale di Gesù all'accusa tu ti fai è: non è vero, io non mi faccio. Il figlio non può fare da sé nulla, non sono io che mi faccio, e questo lo vediamo dal versetto 19 al versetto 30. E dentro però ci sono delle cose molto importanti sul rapporto fra il Padre e Gesù.
Sembra che la prima parte di oggi, il versetto 19, l'inizio di questa risposta di Gesù con quella frase che dà forza, in verità, amen, amen, vi dico, in verità vi dico, con questa premessa mi sembra che venga anticipata una frase che è fondamentale, che è appunto: non può il figlio fare nulla da sé, se non ciò che vede dal Padre, e che questa frase qua, con questa sottolineatura del in verità vi dico, sia poi spiegata o comunque continui fino a poco dopo, fino alla parte di oggi, fino al 23. Poi ci sarà un'altra sottolineatura che sposta un pochettino sulla fede in lui. Adesso mi pare che qua, in questi versetti di oggi, su questa difesa, che è anche un insegnamento di Gesù, non può fare nulla, questo fare che è martellante, era già nei versetti di oggi, poi 19-20, continuamente diventa un dare la vita, che in greco è zoopi, è fare, è far vivere, è ancora una... si aggiunge, diciamo, e piano piano voglio dire questo. Gesù dice: non può fare il figlio null'altro che quello che vede dal Padre. È tutto rivolto, è tutto funzionale al Padre. E stiamo parlando di una guarigione che c'è stata. Poi dopo però dice che nel versetto 20 ne farà anche di più grandi, e questo fare cose più grandi diventa un fare vivere, e risorgere dei morti, e piano piano, sempre per stare un po' sui verbi, diventa giudicare. E allora nei versetti di oggi, così centrati su Gesù, mi pare che si veda un Gesù che è completamente, diciamo, in obbedienza a Dio, e che in questa obbedienza a Dio però ha ricevuto una missione di fare, per amore di Dio verso di lui, di fare cose grandi fino a dare la vita e a essere lui l'autore del giudizio, come dice nel versetto 22: il Padre non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio. E in questa maniera qua mi pare che Gesù quasi innalzi, anzi mi sembra che si difenda da quella accusa di farsi uguale a Dio, però in realtà vada ben oltre la semplice guarigione, cioè parla di sé con un potere ancora più forte, non è solo dare la salute.
Nelle cose che riguardano il rapporto tra il Figlio e il Padre, a me sono emerse stamattina in particolare l'ultima parola del versetto di oggi, del brano di oggi, che sottolinea che Gesù non è venuto di sua iniziativa, ma è il Padre che lo ha mandato. Questa cosa qua, in tutto questo capitolo, è sottolineata tante volte. Gesù è un inviato, ecco, ha il Padre che lo manda, non è una cosa che viene da lui. E infatti sotto il primo versetto di domani, il versetto seguente dice chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato. Quindi identifica la sua parola con quella del Padre che lo ha mandato alla vita eterna. E poi così mi aveva fatto impressione questo modo di dire che il Figlio non fa se non ciò che vede che il Padre fa. Mi sembrava un po' corrispondente a quello che dice l'ultimo versetto del prologo: il Figlio che è nel seno del Padre, ma dice verso il seno del Padre, cioè proprio rivolto verso il Padre. È lì nel seno del Padre, ma nello stesso tempo è verso il Padre e contempla il Padre, e il Padre ama il Figlio. Quindi il Figlio è in questa posizione di verso il Padre, guarda il Padre. Il Padre ama il Figlio e gli mostra tutto quello che fa, in questo rapporto. Così che praticamente dopo dice che è la stessa cosa, che sono una cosa sola, che come il Padre opera allo stesso modo, dice, anche il Figlio opera. Che, quindi esprime una dipendenza, un'obbedienza e nello stesso tempo l'unicità di amore che ci unisce.
È già stato detto dell'inclusione che parte dal versetto 19 per chiudersi, riprendendo lo stesso concetto al versetto 30, però mi piace sempre notare che al versetto 30 lo spiega il perché di questo Figlio che non può far nulla da se stesso. Non può far nulla da se stesso perché non cerca la sua volontà, non è una dipendenza, ma è una consegna all'amore che ha per il Padre, per cui non vuole altro che la volontà del Padre. E questo mi ha sempre richiamato, almeno io così l'ho sempre inteso, le parole di Gesù nel Getsemani: non la mia ma la tua volontà. Di io adesso ho in mente Luca 22 42 che tutti abbiamo nelle orecchie, e la volontà diventa una sola. E io non l'avevo mai collegato, ma è così anche quando il Signore concede di stare sulla sua strada, è così anche per l'uomo. La volontà e l'amore per la persona che si ha di fronte, il fratello, in Dio, se Lui ci concede per grazia, coincidono, non è una sottomissione, ma è un volere quello che desidera l'altro.
Anche nella pericope di oggi ci sono due versetti che esprimono la finalità dell'opera del Padre. Il versetto 20, alla fine, perché voi rimaniate stupiti, e il versetto 23, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Il Padre può far tutto, però ha rimesso tutte queste opere al Figlio, perché vuole che anche il Figlio sia onorato come ha onorato il Padre. Quindi esprime questa finalità bellissima che dice il rapporto d'amore che c'è tra il Padre e il Figlio. C'è un versetto del prologo che dice: noi abbiamo visto la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, cioè gloria come la gloria che un figlio unico riceve dal Padre suo. E questa qui è la gloria. Mi viene in mente anche adesso, quando c'è la rivelazione del nome di Dio a Mosè, e si dice: il mio volto nessuno lo può vedere, tu vedrai solo le mie spalle. Invece qua Gesù dice che tutto quello che il Padre lo fa lo vede, sembra sottintendere, lo vede direttamente, lo vede in faccia.
Un altro versetto del prologo, che forse è abbastanza riassuntivo di questa pericope, è il versetto 18 del prologo, cioè dice: Dio nessuno lo ha mai visto, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre, questi ce lo ha narrato.
Appena citato da Chiara.
Non ci ho badato.
Sì,
troppo.
Sì, vabbè, ma è confermato.
Sì, perché Giovanni parlava dei due poteri, in particolare dare la vita, vivificare, risorgere, e il giudizio, il giudicare, mi sembra che siano appunto la rivelazione massima dell'opera di Dio che Gesù manifesta, cioè rende visibile al mondo, e quindi testimonia che Dio lo ha mandato, e quindi in qualche modo narra, tra virgolette, e rivela il Padre, ecco, sia nel risuscitare i morti, che è la massima opera di Dio, e sia nell'operare il giudizio.
Io torno sul primo versetto 19, che mi sembra che imposta tutta questa parte, e mi sembra importante, almeno io lo percepisco sempre più così, questa è una risposta della grande teologia dell'autore a una obiezione o una questione che si è posto a un certo punto, non durante il ministero di Gesù, probabilmente questo possiamo anche metterlo tra parentesi, ma a un certo punto si è posta, e che è espressa non solo qui ma in diversi punti in modo esplicito, e in particolare qui al versetto 18, cioè Gesù si attribuisce una dignità divina, una parità con Dio, E questo è come la comunità, come quest'autore, l'evangelista spiega, come spiega? È un secondo Dio? O è la divinizzazione di un uomo? Teniamo conto che se fosse la divinizzazione, un uomo può mettersi alla pari con Dio? No. E questo è il punto centrale. Quindi questa risposta serve per i credenti per esprimere o per penetrare nel mistero di Gesù, io lo sento così, e non tanto per spiegare il mistero, ma per esprimerlo. E mi sembra che tutti i testi più alti del Vangelo di Giovanni, compreso il prologo, sono in questa direzione. E qui la prima risposta è che il figlio non può fare nulla da se stesso. Farei notare che non si tratta di ubbidienza. Certamente c'è sempre anche l'ubbidienza, e c'è anche in questo testo a un certo punto, perché il figlio non vuole fare altro che... Ma qui, perché in italiano non può fare è equivoco, in greco no, in questo caso bisognerebbe tradurre non è capace di fare nulla da se stesso. He is not able in inglese, non è capace di fare nulla da se stesso. Questa è la traduzione, perché questo dice il greco. Dinat in greco non può voler, in italiano non può, può essere anche un permesso. Non si può attraversare la strada col rosso, però se uno l'attraversa fisicamente lo può fare. Non è permesso, vuol dire, è proibito. Qui non vuol dire è proibito. Non, quindi Gesù è ubbidiente, non lo fa, no, vuol dire non è capace. Questa è la risposta che dà Gesù. Il figlio non è capace di fare nulla che venga da lui, dalle sue capacità, da sé. Quello che fa il figlio lo fa, è il padre che lo fa in lui. Altrove dirà così, qui non lo dice, non lo esprime così, lo esprime sul vedere. Il figlio fa ciò che il padre gli mostra. E il figlio fa quello che fa il padre. È profondo, altrove si parla non di vedere ma di udire. Tutto quello che il figlio ode, altrove sono insieme queste espressioni, udire, vedere. E poi mi pare che Chiara ha già citato prima, adesso non ricordo, un'altra espressione simile, in cui cioè si imposta il rapporto e la risposta a questo punto, cioè anticipo un po', io lo trovo lì, è un'altra espressione simile, quando Gesù insiste, questo soprattutto nei discorsi dell'ultima cena: il Padre in me, io sono nel Padre, non credete che il Padre in me? La conseguenza è che quel che io faccio non sono io che lo faccio, è Dio che lo fa in me. Cioè il mistero dell'incarnazione dietro, che noi chiamiamo il mistero dell'incarnazione, cioè di una predimora di Dio in Gesù, di modo che non è la divinizzazione, la pretesa di un uomo, e non è fare un secondo Dio, perché è chiaro che certe espressioni vengono percepite inevitabilmente così. Se uno dice, se io vi dicessi che quello che fa Dio lo faccio anch'io perché sono alla pari, mi dice questo qui. E come può essere percepito una cosa del genere? Solo come una specie di bestemmia, no? La comunità deve sapere che non è una bestemmia questa. E quindi io sento questi discorsi sono un chiarimento molto importante teologico per i credenti. Sono presentati come una risposta, e probabilmente sono anche una risposta in un momento successivo al tempo di Gesù, a quelli che sono chiamati qui i giudei, cioè alle autorità religiose che a quel punto lì rappresentano già, diciamo, un giudaismo diverso, opposto alla comunità di Giovanni, chiaro, e quindi sono chiamati probabilmente per questo i giudei, però qui abbiamo insomma delle espressioni molto importanti, e questo brano qui imposta, poi dopo viene sviluppato, che Dio ha dato, ha donato, molto bello questo, dice, è un dono, È un dono che il Padre ha fatto al Figlio, e questo dono è fatto sulla base. Questa è la cristologia profonda del quarto Vangelo. Non è la medesima del quarto quinto secolo, se vogliamo, però molto profonda, bellissima. Ha dato questi poteri al Figlio sulla base dell'amore. È il Padre che ama il Figlio. Qui il Figlio è Gesù, non è la seconda persona prima dell'incarnazione. Il Figlio è Gesù. Teniamo conto, perché questo è il problema. C'è un uomo che dice che è uguale a Dio. Lui dice: no, da me non posso fare, non sono capace di fare niente, intendendo le cose che si intendono, non è che non è capace di fare nulla, no, non è capace di, l'uomo non è capace di fare le cose divine. Da me non sono capace di fare nulla. Quindi, se le faccio, perché questo è il punto, e i segni che Gesù fa sono delle manifestazioni di questo potere. Il potere è più profondo, i segni sono una manifestazione, compreso, vedremo alla fine, la risurrezione di Lazzaro, sono dei segni. Di che cosa? Di un potere che è tipicamente divino. Qui sono i due grandi poteri collegati, come vedete, il potere di dare la vita, ce l'ha solo il creatore, e chi crea che può anche ricreare, e il potere di giudicare. Chi giudica, il creatore può giudicare, e quindi anche il Figlio. Vedremo al versetto 27 che Gesù giustifica qui nella risposta il fatto che lui giudica come che Dio, perché è il Figlio dell'uomo. Si rifà cioè a una categoria condivisa da molti, non è detto che fosse condivisa da quelli che ha davanti, ecco, condivisa rispetto a una seconda figura che nella tradizione godeva degli stessi poteri divini.